Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Odierna festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele e quella imminente dei santi angeli custodi si spingono a pensare alla provvida premura con cui Dio si occupa di ogni persona umana. Sentite accanto a voi, cari giovani, la presenza degli angeli e lasciatevi guidare da loro affinché tutta la vostra vita sia illuminata dalla parola di Dio. Voi, cari ammalati, aiutate dai vostri angeli custodi, unite le vostre sofferenze a quelle di Cristo per il rinnovamento spirituale dell'umana società.
Bentrovati tutti, cari amici, da Laura De Luca. Così il Santo Padre poco fa, in udienza generale, dopo una catechesi oggi dedicata a una donna che pure molto si adoperò per il rinnovamento spirituale della società, della sua società del XIII secolo, Mathilde di Hackeborn, originaria della Sassonia. Ma quello che ci colpisce oggi è questo riferimento alla odierna festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Sapete che il patrono della Radio Vaticana, in quanto patrono delle telecomunicazioni, è proprio San Gabriele, primo annunciatore. Allora il mio spunto di oggi, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live, è proprio angeli. Allora, angeli è il mio spunto di oggi, qui tra le pagine, i fogli e le parole della Radio Vaticana in diretta. Angeli, li ha citati il Santo Padre in udienza generale, invitandoci ad affidarci a loro, che sono tramite di Dio, segno, ha detto, della provvida premura con cui Dio si occupa di ogni persona umana. Angelo, essere spirituale, protagonista di infinite pagine bibliche, di altrettante rappresentazioni artistiche, racconti, leggende, pagine letterarie, musicali, cinematografiche anche, a riprova di quanto queste creature siano state sempre sentite vicine dall'umanità in ogni tempo e, a dire il vero, non soltanto nell'ambito della fede cristiana. Allora, vediamo la parola, l'origine della parola angelo dal greco angelo, annuncio. È vero dunque che gli angeli sono un po', permettetemi così questa divagazione personale, sono un po' nostri colleghi, no? Come annunciatori intendo, e un po' angeli, scusate un po' questa presunzione, ci sentiamo noi della radio in particolare, intanto perché siamo invisibili e poi perché accompagniamo le singole persone, no? Siamo vicini alle persone che spesso sono sole e poi perché diamo annunci non sempre buoni veramente, perché l'angelo, la funzione fondamentale dell'angelo, come ci ha ricordato il Santo Padre, è proprio quello di portare un messaggio, di annunciare qualcosa. Comunque poi singolare, per tornare alla L'etimologia della parola è che il verbo greco angelo, annuncio, derivi a sua volta dal sanscrito agati, che vuol dire andare. Dunque, se avessimo ancora dei dubbi, propriamente l'angelo è proprio qualcuno che va, o meglio che è mandato, per portare un annuncio. Gli angeli vanno, accompagnano da sempre, dicevamo, la storia dell'umanità. C'era un angelo davanti a Maria, appunto Gabriele, l'annunciatore per eccellenza, che diede la notizia per eccellenza. C'erano angeli sulla grotta di Betlemme, ci saranno angeli, come è scritto nell'Apocalisse, l'ultimo giorno. E ci sono angeli anche vicino a noi, anche se non li vediamo, anche se per distrazione non li sentiamo.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalor.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Siete su One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, mercoledì 29 settembre. Ho preso la parola angeli dall'udienza generale di oggi del Santo Padre e l'ha pronunciata Benedetto XVI a proposito dell'odierna festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, e anche in riferimento a quella imminente dei Santi Angeli Custodi il 2 ottobre. E gli angeli, ha detto il Papa, ci spingono a pensare alla provvida premura con cui Dio si occupa di ogni persona umana. E ci ha invitato in particolare i giovani, gli ammalati, a sentire la presenza degli angeli, a lasciarsi guidare da loro, appunto. E dunque, a proposito di angeli, sfogliando molto rapidamente i giornali di oggi, perché oggi abbiamo parecchie cose in menù da proporre, ecco, vorrei segnalarvi su Avvenire di oggi la storia di davvero di una donna angelo, potremmo dire, proprio secondo, in linea con la tradizione della spiritualità medievale, no? Della donna angelicata, della donna tramite tra terra e cielo. Leggo da Avvenire l'articolo di Lucia Bella Spiga. Due donne, Idil e Evelina, non sapevano nulla l'una dell'altra fino a 2 settimane fa, quando le loro vite si sono incrociate nel reparto rianimazione di un ospedale torinese, dove Idil, donna somala di 28 anni, è giunta da Mogadiscio in avanzato stato di tumore al cervello e con un feto in grembo. Un viaggio della speranza, quello di Idil, è decisa a farsi curare il cancro, ma ancor più a far nascere quella figlia che intanto viveva e cresceva più veloce del tumore. Una lotta tra il male e il bene, fra il tutto e il nulla, una corsa contro il tempo che a Idil ha tagliato le gambe poco prima del traguardo, quando un elettroencefalogramma piatto ne ha decretato la morte. Ed è qui che Evelina, l'altra donna, primario di anestesia e rianimazione, entra in scena insieme ai colleghi. Il corpo di Idil viene attaccato a una macchina, il suo cuore andrà avanti a battere, il suo sangue circolerà nelle vene, la sua linfa di madre continuerà a nutrire quel feto anche oltre la morte, fino al giorno in cui potrà vivere di vita propria. L'epilogo ieri mattina, quando con parto cesareo dal ventre senza doglie è scaturito un pianto, l'esordio di ogni esistenza. Racconta tutto con un filo di voce la dottoressa Evelina Gollo e riassume quella che definisce la più bella storia che abbia mai incontrato. E non è stanchezza di una notte in bianco a renderne fragili le emozioni, ma una pietas che travalica anche il suo essere medico. Lavoro qui da 25 anni, ma una storia così non l'avevo mai vista. È una vicenda che non dimenticheremo. Al volo, dall'Osservatore Romano in data odierna, a proposito dei lavori del secondo congresso mondiale di pastorale dei pellegrinaggi e dei santuari che si è inaugurato ieri a Santiago de Compostela e andrà avanti fino a giovedì 30, E sul tema di questo convegno mondiale, tratto dal versetto del Vangelo di Luca che rimanda al racconto dei discepoli di Emmaus. Dunque vi riporto, così come riportato dall'Osservatore Romano, l'intervento dell'arcivescovo Antonio Maria Vegliò, che è presidente del Dicastero per i migranti e gli itineranti. La figura dei due viandanti di Emmaus è paradigmatica dei pellegrini che cercano di trovare una risposta alle loro domande più profonde. E ha detto ancora Monsignor Vegliò: per la Chiesa il cammino esteriore non è altro che il riflesso di un cammino interiore. Il pellegrino abbandona la vita d'ogni giorno e si reca in un altro luogo per cercare di dare un senso a questa quotidianità, anche se ci può sembrare un paradosso. Una volta che il cammino si è concluso, il pellegrino torna al proprio luogo di origine, al posto in cui vive, però non è più lo stesso. Allora ecco, questo essere pellegrino, questo essere viandante pure ci avvicina alla figura dell'angelo, viandante inviato insieme a noi, accanto a noi, dalla pietà di Dio. Angelo, 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 angelo.
Quanti abbiamo un angelo,
angelo,
tutti quanti abbiamo un angelo,
angelo.
Ma come non hai mai sentito,
angelo, angelo,
cantare il tuo angelo,
angelo, angelo,
ha una voce di velluto come un vento,
angelo,
che ti scioglie dolcemente, tocchi il cielo con un dito. Tutti quanti abbiamo un angelo,
angelo.
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 Ah, il profumo di un bambino, è un soffio d'ali.
Angelo annunciatore, questa è la nostra traccia di oggi tra le pagine, i fogli e le parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi festa degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Divaghiamo su questa parola che allude a una presenza costante nella nostra storia, nella storia della umanità. E oggi, tra l'altro, durante la messa celebrata questa mattina qui alla Radio Vaticana, all'omelia Monsignor Carlo Viganò, che è segretario del governatorato, ha parlato appunto della presenza tra noi dell'angelo come portavoce di Dio stesso. L'angelo parla in suo nome, la sua missione è questa, come Mosè che parlava faccia a faccia con Dio. Egli parla in nome di un altro, non in proprio nome, trasmette un messaggio che ci supera, che viene dall'alto, e proprio questo richiede attenzione, docilità di ascolto alla parola di Dio e agli insegnamenti della Chiesa. L'angelo è colui che ascolta, colui che va, che viaggia. Abbiamo sentito anche riferimento al congresso, all'incontro mondiale sul pellegrinaggio di Santiago di Compostela. È dunque un viaggiatore a suo modo, un pellegrino a suo modo, e allora di viaggio ci parla adesso il servizio di Alessandra Petitta.
Mostre,
eventi,
convegni, il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente, nel cuore della cultura.
Il mondo è un libro e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina. Così si esprimeva Sant'Agostino sul senso, sul significato del viaggio. E al viaggio, alle sue forme di espressione, di racconto, è dedicata la terza edizione del Festival della Letteratura di Viaggio, che dal 30 settembre al 3 ottobre sarà ospitata a Roma. Per parlarcene è in collegamento telefonico il presidente della Società Geografica Italiana, che assieme a Federculture ha organizzato l'evento, il professor Franco Salvatori. Ben trovato.
Grazie.
Dunque, 4 giorni dedicati alle diverse forme di narrazione del viaggio, luoghi, culture, incontri, eventi, mostre. Quest'anno, dicevamo, siamo alla 3ª edizione, ruotano attorno ad un tema preciso, un tema particolare.
Sì, il tema della 3ª edizione è il Levante, ossia quello sguardo rivolto verso est che ha riguardato per secoli il nostro paese, i nostri viaggiatori, le nostre relazioni commerciali, culturali, e che da un certo momento in poi è stato in parte sostituito da sguardi verso altri altrove. Un Levante che è prodromico rispetto all'Oriente e che viene ripercorso nell'edizione di quest'anno sotto vari profili, anzitutto il profilo letterario vero e proprio, che è il cuore del festival, ma sotto altre angolature. Per esempio, ci sarà una bellissima, straordinaria mostra da Venezia a Costantinopoli, la grande Venezia, che si basa su documenti cartografici, fotografici, di rappresentazione di questo percorso che per secoli è stato il percorso più importante delle nostre relazioni internazionali, diciamo così, delle nostre relazioni con l'altrove.
Quindi abbiamo detto forme di narrazione diverse per raccontare il viaggio, dalla letteratura alla fotografia, dalla musica anche al cinema. Ci sarà un incontro con premiazione per il regista Gabriele Salvatores, che nei suoi film ha dato sempre al viaggio un ruolo fondamentale, dominante.
Assolutamente sì, lo sguardo del maestro Salvatores è stato uno sguardo rivolto proprio al viaggio dell'anima, al viaggio inteso come scoperta dell'altro. Quest'anno tra l'altro è il 20ennale di Mediterraneo, di uno dei suoi capolavori, e quindi abbiamo pensato di conferire la Navicella d'Oro proprio a Salvatores, e questo ci sembra uno dei punti focali del festival, anche per la grande, straordinaria capacità narrativa che ormai ha il cinema. Credo che non si possa prescindere dal cinema nel saper viaggiare.
In programma ho letto sabato pomeriggio anche una rappresentazione teatrale del viaggio per antonomasia, l'Odissea. Quindi il teatro racconta il viaggio.
Certo, certo, certo. E in effetti l'Odissea è il prototipo al quale ci si riferisce quando si immagina il viaggio, quando si immagina questo percorrere l'incognito per arrivare al cognito, per appropriarsi del mondo e riappropriarsi continuamente del mondo. Un viaggio che è anche difficoltà, che è anche fatica, che è anche pellegrinaggio. E mi pare che ricordare l'Odissea, Omero, ricordare le nostre radici culturali sia fondamentale.
Ho visto tanti protagonisti di queste 4 giornate, ci sono scrittori, filosofi, viaggiatori. C'è anche un incontro con i fondatori della famosa guida La Lonely Planet, che ha proposto una filosofia di viaggio differente.
Sì, questo evento, anche perché è in allestimento una nuova veste delle famose guide, questo evento ha il significato di una sfida. Le guide classiche, le guide cartacee sono apparentemente superate. La guida è il risultato di un travaglio che viene poi depositato su carta. La guida nasce dai resoconti di viaggio sostanzialmente, che poi vengono standardizzati e vengono resi per il grande pubblico. È l'esperienza che viene travasata e che fa da guida per chi vuole ripercorrere quell'esperienza. Internet, tanto per citare, non credo possa consentire questo, quindi le guide continuano ad avere un ruolo importante, anche le guide che vengono prodotte in Italia, oltre queste, e mi pare che aver voluto dedicare uno spazio non sia stato indifferente.
E le sedi del festival sono principalmente due, Palazzetto Mattei a Villa Celimontana.
La sede storica, anche perché la Società Geografica è lì ormai da 80-90 anni, resta Villa Celimontana e il palazzetto Mattei in Villa Celimontana. Però a queste ormai tradizionalmente si aggiunge il Palazzo delle Esposizioni e da quest'anno anche il Tempio di Adriano a Piazza di Pietra. Sono tre luoghi simbolici per la città e simbolici anche per poter attraversare e percorrere idealmente la città.
Bene, io ringrazio il professor Franco Salvatori, presidente della Società Geografica Italiana, e vi ricordo il Festival della Letteratura di Viaggio dal 30 settembre al 3 ottobre a Roma per riscoprire il piacere di viaggiare. Il viaggio rende sempre le persone migliori e più forti. Per maggiori informazioni è possibile consultare un sito internet della manifestazione www.festivalletteraturadiviaggio.it. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie.
Viaggiare attraverso la vita, attraverso la storia, attraverso le nostre vicende personali e comunitarie, accompagnati sempre dai nostri angeli. Angelo è la traccia che ci sta guidando tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta. È il momento di concentrarci su un libro da leggere e per questo la parola a Chiara Spoletini. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli.
Proprio di angeli decide di parlarci Don Marcello Stanzione nel suo ultimo libro Gli Angeli, guida essenziale, pubblicato dalla libreria editrice Vaticana. Il testo ci propone di entrare a fondo sulla questione degli angeli e del loro mistero, la loro presenza nella Bibbia e in tutta la tradizione cristiana, non tralasciando i significati e le testimonianze del loro passaggio sulla terra e soprattutto nella vita dell'uomo. Il testo verrà presentato venerdì 1 ottobre alle 17.30 a Roma, proprio presso la Libreria Internazionale Paolo VI di Via Propaganda 4. Parteciperanno all'incontro, oltre all'autore, anche Monsignor Adriano Paccanelli, della Segreteria di Stato, e Frate Donato Petti, visitatore per l'Italia dei Fratelli delle Scuole Cristiane. Nell'ultimo lavoro di Don Marcello Stanzione, uno dei maggiori esperti di angelologia, troviamo risposte a domande che da sempre ci siamo posti in merito a queste figure così presenti nell'immaginario comune, ma anche così poco approfondite. Perché, per esempio, nella nostra mente l'angelo è biondo, riccio e con la tunica bianca? Perché spesso ha le sembianze di un bambino? Perché possiamo permetterci di dire a un amico «sei un angelo»? E cosa facciamo per assomigliargli? Cosa vuole definire davvero la parola angelo? La guida essenziale di Don Stanzione ci permetterà di rispondere a tutto ciò che di angelico ci incuriosisce e nell'attesa di assistere alla presentazione del volume e di poterne parlare più dettagliatamente la prossima settimana, lasciamoci incantare da queste figure beate come Papa Benedetto XVI, che nell'ultima visita nel Regno Unito, durante il discorso a Westminster, alzando lo sguardo alla volta dell'aula e alle figure alate intagliate nel legno, ha ricordato l'importante presenza degli angeli sul più antico parlamento del mondo.
Grazie Chiara, ci avviamo a conclusione della nostra quasi mezz'ora insieme. Non voglio salutarvi, cari amici, senza avervi prima ricordato due opere d'arte che riguardano gli angeli, che toccano il mistero degli angeli. Forse alcuni di voi ricorderanno il film Il cielo sopra Berlino, un film da rivedere. Anno 1987, la guerra fredda sta finendo, Wim Wenders si ispira, il regista tedesco Wim Wenders si ispira alla poesia di Rainer Maria Rilke. Secondo Wenders gli angeli vivono nelle poesie di Rilke. E per i dialoghi del film c'è lo zampino di un altro poeta, Peter Handke, e coinvolto dallo stesso Wenders. Fu in concorso questo film nell'87 al 40° Festival di Cannes e vinse il premio per la migliore regia. È ambientato appunto nella Berlino degli anni 80, prima della fine della Guerra Fredda. Due angeli vagano così nella città, in questa città così unica al mondo quale era Berlino prima della caduta del muro. Non è solo la storia di questi due angeli, più in generale è una riflessione sul passato, sul presente, sul futuro della città, sulle trasformazioni imposte dalla storia. È ancora presente il muro nelle sequenze di questo film con i suoi graffiti. E poi, passando a tutt'altro mondo, al mondo della pittura, vorrei richiamare alla vostra memoria un dipinto che probabilmente avrete visto tante volte senza associare al nome del suo autore, l'Annunciazione del Beato Angelico, il pittore santo. È un'opera che è conservata in una delle celle del convento di San Marco a Firenze. Io vorrei soffermarvi insieme a voi sull'angelo che in questo dipinto del Beato Angelico è ripreso nell'attimo esatto in cui sta per inginocchiarsi, in cui sta per inginocchiarsi davanti alla Vergine. Maria è seduta, statica, stabile. L'angelo, con le braccia incrociate sul petto, ha questo ginocchio sinistro sporgente e sta per prostrarsi. Questa veste vermiglia, le ali multicolori, i capelli biondi, come appunto ricordava la nostra Chiara, sapremo nel volume che sarà presentato dopodomani perché tendenzialmente l'angelo è rappresentato con i capelli biondi, e quindi alla docilità di Maria, alla docilità del Magnificat, fa da contrappeso sulla sinistra dell'opera la docilità con cui il messaggero si inchina alla Vergine e al mistero. In quell'inchino, questa posa di umiltà, c'è anche però la vivacità dell'ala spiegata, la forza dello spirito. Insomma, vorrei vedere in questo gesto tutta la presenza di Dio. Vi ricordo, è l'Annunciazione del Beato Angelico. Se avete occasione di ritrovarla in un libro su internet, contemplate questo dipinto. Ringrazio molto cordialmente Mariuccio Scatton alla console, Serena Tullio e Luciana Fantini in regia, e a voi auguro buon proseguimento di ascolto in compagnia dei vostri angeli con i programmi di Radio Vaticana.
Tieni a mente la cosa. Le parole verranno di conseguenza.
Catone il censore.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Tieni a mente la cosa.
Tieni a mente la cosa.
Le parole verranno di conseguenza.
Pagine.
Fogli.
Cose.
Parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Parole.